Scusate la domanda, santità. Devo io pone solo sto quesito. Con tanti posti che ci stanno al mondo, voi proprio a Roma dovevate stare. La terra è grande e non finisce qua. Fatevi un giro intorno al mappamondo. Avete visto mai che un altro sito, un posto meglio ce può sempre star? La 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 la. Gira gira il Padre Santo, gira il mondo tutto quanto, per popoli e paesi, gira gira per tre mesi, passa il monte, passa il piano, gira tutto il mondo sano, e si veglia ben disposto, lui gli piace nessun posto, finché un giorno vecchio e stanco torna a casa, il prete bianco, e con grazia da sovrano, dice al popolo romano.
Ho girato e ho visto tutto, non mi piace il mondo è brutto, preferisco Roma mia.
Qui a rimano e così sia,
se sapeva dal principio,
dice il popolo del Scipio. Gira gira e barcitrolo, sempre in culo al vignarolo.
Gira gira e barcitrolo, sempre in culo al vignarolo.
Scusate l'insistenza, santità. Con tanti posti che ci stanno al mondo, ma chi l'ha detto, chi l'ha stabilito? Che proprio a Roma
E allora buongiorno ancora, 10:33 minuti primi su Radio Onda Rossa, buongiorno nuovamente in onda sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa Vaticano e dintorni, potremmo così dire uno sguardo settimanale lunedì dalle 10:30 alle 11, inaugurato lunedì scorso, uno sguardo dicevamo sulla stampa cattolica, ma non solo, stampa vaticana e nazionale, su quello che un po' si muove all'interno del Vaticano o comunque l'ingerenza che esso ha nelle nostre vite, nel nostro paese, politicamente, giuridicamente e socialmente. Ecco, questa settimana si è parlato, ormai è da settimane che se ne parla, di questo sinodo che si è finalmente chiuso, in modo da chiudere anche un po' il circo mediatico che lo ha accompagnato. Un sinodo che, lo vogliamo ribadire da questi microfoni, da un punto di vista religioso, spirituale, a noi tange poco o sinceramente nulla, nel senso che sono decisioni teologiche che spettano alla Chiesa e che a noi sinceramente, che noi ripugniamo, questo lo teniamo a precisare da queste frequenze. Ben più importante invece la ricezione di questo sinodo che si ha nella nostra società e in un certo senso l'ingerenza ancora molto forte, basti vedere il tema delle unioni civili che il sinodo ha in questo periodo, perché è stata ribadita, diciamo, la contrarietà alle unioni civili, non ci potevamo aspettare altro, detto sinceramente, da un sinodo della Chiesa Cattolica. E secondo noi, insomma, puntare un po' tutto il dibattito su dare la teofagia, ecco, mettiamola così, ai divorziati poi risposati, a noi non ci interessa, nel senso che sono problemi della Chiesa che appunto, se vuole risolverlo con un sinodo o con direttamente un documento del Magistero del Papa, lo faccia, a noi interessa sinceramente poco o nulla. interessa anche poco, sinceramente, gli aspetti che turbano i gay cattolici, nel senso se un gay può essere accettato o meno nella comunità cristiana cattolica. A noi interessa molto di più, come già ribadito, quanto il Vaticano intervenga su questi temi che poi influenzano inevitabilmente la sfera civile e giuridica del nostro paese. Non a caso le unioni civili per il momento si sono arenate come proposta parlamentare, siamo ancora molto lontani dal matrimonio, infatti si parla ancora di unioni civili per formazioni sociali, si parla di stepchild adoption, insomma è anche tutto un lessico molto farraginoso, molto claudicante, va detto, perché utilizzare l'inglese è un abile stratagemma linguistico lessicale per distogliere l'attenzione da questo tema. Pensiamo ai tanti anziani nella nostra società che sicuramente, quando sentiranno parlare di stepchild adoption, si guarderanno un po' confusi tra loro. Ben diverso ovviamente la questione per le generazioni più giovani. Fatto sta che la proposta per il momento sembra essere arenata tra le varie beghe interne allo stesso Partito Democratico, partito di governo, e il nuovo centrodestra, altrettanto stampella di governo del Partito Democratico, dilaniato abbastanza al suo interno, con un Quagliariello che ha usato toni abbastanza duri, un po' più leggero Angelino Alfano, segretario anche politico nonché ministro degli interni di questo Stato. E in ogni caso ha ribadito i suoi no molto pesanti sia alle adozioni sia alle unioni civili, considerate un errore politico. Andremo a brevissimo a occuparci un po' di quello che si è deciso al sinodo, che, lo ricordiamo, ha chiuso i suoi lavori sabato in serata con la votazione. Ma ovviamente ricordiamo che lo Stato Vaticano è uno Stato monarchico, in un certo senso il Papa è il monarca assoluto di quello Stato, quindi ha sempre l'ultima parola. Ricordiamo anche, la fonte è Radio Vaticana, quindi fonti ufficiali del Vaticano, che in questi giorni è partito il 24 ottobre, si terrà fino al 29 l'assemblea sinodale della Chiesa Caldea. Che cos'è la Chiesa Caldea? È una chiesa cattolica del Medio Oriente che sostanzialmente ha un rito, una liturgia differente da quella occidentale, che potete vedere in qualsiasi chiesa occidentale entrando a messa in una chiesa. Insomma, fa riferimento alla vecchia Babilonia, all'odierna Baghdad, è quindi molto interessante. Cercheremo di seguire, ho trovato soltanto su Radio Vaticana questa notizia, ma insomma membri dell'Iraq, della Siria, quindi di una parte in questo momento molto sotto gli occhi dei riflettori dei mass media, della stampa. E appunto tra i temi dell'assemblea ci sarà quella della persecuzione anticristiana in Medio Oriente. Proprio la settimana scorsa ci siamo trovati a commentare da questi microfoni il rapporto sui cristiani perseguitati che era uscito su Avvenire. Sono tanti, soprattutto in Iraq, dove appunto è un po' il centro della Chiesa Caldea, e dovrà un po' in un certo senso discutere di questi argomenti questo sinodo. Roma è stata scelta, si precisa, come sede semplicemente per motivi logistici, ma insomma il fatto che ci sia un papa come Bergoglio evidentemente ha un po' influenzato anche questa decisione, anche il fatto che si sia chiuso da qualche giorno il sinodo dei vescovi cattolici ha in un certo senso sicuramente agevolato i lavori di questo sinodo, che, lo ripetiamo, è tuttora in corso. A proposito sempre di Medio Oriente, si segnala dall'Osservatore Romano di mercoledì 21 ottobre 2015 l'intervento proprio ufficiale della Santa Sede all'incontro di Atene su pluralismo religioso e culturale. Si è parlato inevitabilmente anche di accoglienza e migranti. L'intervento è per una coesistenza pacifica in Medio Oriente, e l'intervento dell'arcivescovo Gallagher, segretario appunto per i rapporti con gli stati. Il discorso pronunciato qualche giorno prima, appunto pubblicato sull'Osservatore Romano del mercoledì 21 ottobre 2015, è un tentativo di rimanere sul pezzo, diciamo così, da parte della Chiesa Cattolica per quanto riguarda i scenari geopolitici, geostrategici in Medio Oriente, un tassello dello scacchiere internazionale molto particolare in questo periodo. E ricordiamo sempre che se ci sono questi interventi da parte della Santa Sede non è semplicemente per ribadire la pace quanto è bella. Sì, il messaggio sarà anche quello formalmente, ma poi c'è il sottotesto che è inevitabilmente quello di una protezione di certi interessi che la Chiesa Cattolica ha nel mondo, perché la Chiesa ha cappellani, ha missionari, cappellani negli eserciti, missionari, chiese, e quindi c'è tutto anche un circuito economico e sociale che si attiva. Ma torniamo sul sinodo, perché come vi dicevo l'accordo votato, almeno quello sui divorziati, il paragrafo votato è stato votato veramente passato di poco, perché 178 voti a favore di questo paragrafo contro 177 contrari, quindi veramente fino all'ultimo voto decisivo. Sembra essere un po' un accordo, un compromesso, certamente un po' a ribasso, quello siglato per quanto riguarda almeno l'eucaristia ai divorziati. Diciamo, il potere viene affidato ai sacerdoti, nel solco diciamo dell'ortodossia cattolica, o meglio ai vescovi, che saranno loro a decidere, insomma. Su questo, come vi dicevo, non ci interessa granché. Ci interessa molto di più sapere che se ci sono state delle cautissime aperture sugli omosessuali in genere, diciamo che sono, non sono più ritenuti il demonio o diciamo peccatori assurdi come era fino al catechismo di Pio X, si invoca diciamo carità per queste povere pecorelle smarrite, come le ha del resto definite anche lo stesso Bergoglio, appunto gli omosessuali. Sulle unioni civili c'è stata una chiusura totale, non ci aspettavamo altro, e quindi direi che sul sinodo alla fine c'è anche poco da dire, nel senso che è stato anche un po' un circo mediatico, come vi dicevo prima, per riportare un po' in primo piano Papa Bergoglio, che però è sembrato molto, molto fiaccato, abbastanza in affanno, tanto che proprio in questa settimana si è parlato di un suo possibile tumore al cervello. C'è stata un'indiscrezione da parte di un medico che più volte si è recato in Vaticano, Fukushima, un giapponese che ha fatto diverse visite al Papa, e c'è stata subito la pronta e dura risposta da parte delle fonti vaticane affidate a Padre Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, nonché dell'Osservatore Romano, che hanno assolutamente smentito e dichiarato inconcepibili queste dichiarazioni sulla salute del Santo Padre, secondo loro. E fatto sta che insomma questo Papa sembra essere sempre più fiacco, stanco, lo hanno fatto viaggiare molto in giro per il mondo, dalle Filippine alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti e Cuba fino al Sud America, quindi è probabile che stia accusando, e noi almeno non escludiamo una sua possibile malattia. Staremo a vedere qualora dovesse veramente ammalarsi. C'è anche forse il tentativo di mediatizzare anche qui una probabile malattia del Papa. Staremo a vedere come riusciranno a gestirla. In ogni caso, anche qualora dovesse avere un tumore, sicuramente, siamo sicuri, riusciranno a sfruttare questa occasione in più, diciamo, per incensare la figura di Papa Francesco. Per quanto riguarda il sinodo, se volete ulteriori note critiche potete andare a consultare adista.it, che è un settimanale di orientamento cristiano pur tuttavia molto critico sul mondo del clero del Vaticano, e proprio Luca Cocci, vaticanista del Manifesto, ha raccontato questa settimana come una settimana dei veleni. Perché appunto c'è stata un aspro dibattito tra le varie correnti teologiche. A proposito di queste correnti teologiche, scriveva Giuliano Ferrara sul Foglio del 20 ottobre, la battaglia nella Chiesa di Francesco, e appunto cercava un po' di analizzare in questo suo fondo le due grandi visioni teologiche che ci sono: da una parte quella dei ratzingeriani, ancora molto ortodossi e conservatori, e dall'altra quelli un po' più aperturisti, tra cui si segnalano gli stessi vescovi italiani, cardinali italiani, che stanno in questi giorni, devo dire, occupando in modo sensibile le pagine della carta stampata italiana. Andremo poi a visionare un po' un'intervista a Monsignor Rino Fisichella, però sul tema del Giubileo, dalle pagine dell'Unità. Per quanto riguarda altri approfondimenti sul sinodo, si segnala un articolo abbastanza equilibrato di Agostino Giovagnoli, che è in edicola oggi sulla Repubblica, ma vi segnaliamo anche quello della settimana scorsa, Il Partito del Passato. Anche qui si cerca un po' di fare una ricognizione delle varie linee teologiche del sinodo. E poi è intervenuto, a proposito del sinodo, anche Eugenio Scalfari. Figuratevi se non poteva intervenire nel suo lunghissimo, tedioso intervento editoriale di ieri sulla Repubblica. Conservatori e temporalisti lo frenano, ma Francesco non si fermerà. Anche lui accenna a questa sua malattia di cui si è parlato in settimana, ha smentito, dice se il Papa ha un tumore lo avrebbe detto, nel suo stile. E però si fa cenno anche a una sua vecchia dichiarazione. Francesco disse: non avrò molto tempo per portare a termine il lavoro cui devo attendere. Insomma, è un po' come un presagio di quello che potrà avvenire. Quindi Papa Francesco oggi non è malato, scrive Scalfari, resta da capire perché gli avvoltoi volano su di lui, come ha scritto efficacemente Vito Mancuso giovedì scorso su questa testata. Avvoltoi che lanciano falsità contro Francesco sperando che diventi pontificalmente cadavere, che il sinodo sulla famiglia e il giubileo sulla misericordia siano due fallimenti, così pure la sua politica religiosa nei confronti dell'incontro con la modernità e della decostruzione, secondo loro, della Chiesa. Questo è quanto si permette di aggiungere Scalfari sul suo amico Bergoglio, con cui ha avuto del resto diversi scambi sia epistolari che di dialogo faccia a faccia. E poi si occupa anche della Relatio Finalis del Sinodo, e insomma lo potete leggere anche online sulla Repubblica, altrimenti sulla Repubblica cartacea di ieri. Sorvolando questo tema, andiamo un po' ad aprire il capitolo scuola, perché sono usciti diversi articoli interessanti. Il primo riguarda l'ora di religione a scuola, l'ora di religione confessionale cattolica nelle aule del nostro paese. Dalla Repubblica, Tiziana De Gregorio: l'ora di religione in aule semivuote, ma è vietato unire le classi, tuona il Vaticano. Da nord a sud aumenta il numero degli studenti che rifiutano l'insegnamento confessionale, così per evitare sprechi i presidi chiedono di accorpare quelli che invece lo seguono. Sarebbe discriminatorio, sostiene però la Chiesa Cattolica, forte dell'accordo con lo Stato italiano, riaggiornato nell'84, tra quando all'epoca c'era Craxi. Bene, noi la settimana scorsa abbiamo preso in esame quel rapporto sulla secolarizzazione, che appunto ci dava dei segnali molto interessanti, dei dati altrettanto interessanti, e questo segnala ancora di più, questo articolo, un avanzamento della secolarizzazione di cui, e del laicismo di cui, non possiamo che rallegrarci. Se andiamo a vedere un po' i dati, c'è ancora un divario molto forte, anche se si titola da nord a sud aumenta il numero degli studenti che rifiutano l'insegnamento confessionale, poi in realtà se si vanno a vedere le percentuali, al nord si è molto più avanti, perché Toscana, Lombardia e Piemonte si aggirano su percentuali dal 18, addirittura Toscana record 20,7% di chi rifiuta l'insegnamento. Se andiamo al sud tocchiamo livelli bassissimi come l'1,7% della Campania, il 2% della Calabria, poco più del 2% in Sicilia, quindi siamo ancora purtroppo quella del sud più religioso, è almeno al momento una realtà. Scrive ancora De Giorgio: perché le regole delle diocesi sono chiare, non importa se le aule sono vuote, perché gli studenti che decidono di avvalersi dell'insegnamento si contano sulle dita di una mano. Accorpare le classi per formare gruppi di studenti più numerosi è vietato, sarebbe considerato discriminatorio. Le parole scritte in un vademecum pubblicato sul sito della Chiesa di Milano, con tutte le disposizioni per l'IRC, l'insegnamento della religione cattolica, non sono inedite e sono messe bene in vista da tale diocesi. Hanno radici nell'accordo dell'84, prima appunto menzionata l'aggiornamento dei patti lateranensi fatti da Mussolini nel 29, e appunto ci spostiamo a questo punto su un'altra notizia che riguarda però sempre il mondo della scuola. Siamo sulle pagine di Italia Oggi del 20 ottobre, che è uno dei pochi quotidiani che ha preso in considerazione e analizzato il rapporto della CEI sulle scuole cattoliche. In meno di un anno 12.000 iscritti in meno, la crisi colpisce le scuole cattoliche. E oltre 5.000 sono i professori che però hanno perso il lavoro, perché se c'è una diminuzione ovviamente degli iscritti, ci sono meno scuole in meno. Si parla di 191 scuole equamente ripartite tra tutti gli ordini che hanno chiuso rispetto all'anno scolastico 2013-2014. Interessante anche il dato sulle scuole superiori, anche in vista del monitoraggio del Ministero per contrastare i diplomifici. Dei 1642 istituti paritari, la maggioranza, il 62, praticamente il 62%, è una scuola non cattolica, che invece sarebbero il 38% quelle a, diciamo, a indirizzo cattolico. In controtendenza, anche per fortuna, i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana. In controtendenza, nel senso che aumentano invece, più 25% questi centri di formazione professionale di ispirazione cristiana. Quindi anche lì il clero ha capito come riorganizzarsi, andare a puntare magari non più sui vecchi licei classici impregnati di cultura classica e anche un po' pretesca, ma appunto andare sulla formazione professionale. Altro tema, sempre riguardante l'ora di religione, ne scrive Carlo Ossola, fine, critico letterario e linguista, storia delle religioni, una risposta al deserto, sul Sole 24 Ore, il suo editoriale del 21 ottobre, che appunto prende in considerazione quello che è un fatto ormai noto e arcinoto, ovvero un aumento nella nostra società di popolazione non più cattolica ma musulmana o comunque non credente, e quindi si è di fronte ormai al constatamento che l'ora di religione cattolica è praticamente inutile, e si punta, come scrive Ossola, su l'introduzione di una materia ben più plurale come storia delle religioni, per far capire ai ragazzi e alle ragazze che la religione non è solo quella cattolica, ce ne sono tante, soprattutto ce ne sono state tante durante il periodo precristiano, per non parlare di tutto una serie di conoscenze che i nostri giovani dovrebbero avere su una nuova realtà avanzante sempre di più come è quella del mondo islamico. Adesso ci spostiamo su altri temi, sull'unità. Intanto sull'unità purtroppo va registrato, c'è questa lunga intervista tra l'altro fatta proprio dal direttore di questa testata, Erasmo D'Angelis, che è sostanzialmente un'intervista molto compiacente nei confronti della Chiesa. Questo giubileo è la scelta coraggiosa di Francesco, così si decide di titolare, riprendendo le parole del cardinale, e si fa sostanzialmente un panegirico al giubileo che si avrà a Roma purtroppo a breve. E addirittura Erasmo D'Angelis dice, chiede al Monsignore, il giubileo potrà essere una seconda Expo, e si augura proprio che sia così. Viene citata l'enciclica Laudato Si', l'ultima enciclica papale, e ricordiamo anche che questa testata, subito dal primo giorno in cui è tornata in edicola, ha optato per una precisa, diciamo, scelta editoriale, tanto che andò in stampa con l'edizione a puntate proprio dell'enciclica papale sull'ambiente. Quindi insomma dobbiamo leggere queste cose sul quotidiano fondato purtroppo per lui ormai da Antonio Gramsci. Allora andiamo ancora oltre su un altro tema, perché c'è una interessante inchiesta uscita sulle pagine dell'Espresso, ma non ci sorprende perché ne sono uscite di simili anche su programmi televisivi, soprattutto quelli di dibattito, approfondimento politico. Sull'Espresso del 21 ottobre 2015 Fabrizio Gatti firma questa inchiesta: io profugo cacciato dai preti di Francesco. Sono decine le porte sbattute in faccia a questo giornalista che si è, diciamo, travestito tra virgolette da profugo curdo sfuggito alla guerra che ha attraversato le navate di Santa Maria Maggiore, San Pietro, quattro basiliche papali a Roma, insomma un po' da tutte le parrocchie sembra essere stato cacciato, così i sacerdoti appunto pare abbiano ignorato l'appello del Papa per l'accoglienza. E a questo proposito invece si leggeva sulle colonne dell'Osservatore Romano di sabato 24 ottobre, si ripercorreva un po' con un articolo a firma di Michele Dau, si ripercorreva la storia della Caritas cristiana, la Caritas romana, scusate, e sembrava appunto un po' un lancio in vista del futuro giubileo, di quanto le organizzazioni filo Vaticano insomma si stanno mobilitando. Questo sembra essere assolutamente smentito da questa inchiesta dell'Espresso. Ricordiamo anche che la Caritas è finita più volte sotto inchiesta, il caso forse più noto è quella della Caritas Campana, con proprio il prete che la dirigeva che è finito sotto inchiesta per appunto sostanzialmente lucrare sui soldi che riceveva per ogni migrante. Allora, ci spostiamo sugli esteri prima di andare a chiudere con un paio di notizie quantomeno curiose, e un altro tema che insomma ha fatto discutere in settimana e che diciamo abbiamo trattato anche da questi microfoni. Intanto Andrea Riccardi sull'inserto del Corriere della Sera 7 si occupa di Islam indonesiano, scrivendo che il più grande paese musulmano del mondo dimostra che radicalismo e fanatismo non sono l'unica faccia di questa religione. È un tentativo quello di Riccardi, diciamo un po' esponente principale della comunità di Sant'Egidio, nonché ministro durante l'esecutivo Monti, anche molto apprezzato storico della Chiesa, nonché editorialista del Corriere della Sera, insomma ha un'infinità di ruoli questo Riccardi, cerca un po' di sfatare il mito di un Islam radicale ovunque, anzi analizza il caso indonesiano che molto spesso ce lo dimentichiamo è forse lo stato con più credenti islamici al mondo. Uno pensa che magari possano essere i paesi del Nord Africa o del Medio Oriente, invece siamo in Indonesia, dove l'88% della popolazione, almeno stando alle inchieste ufficiali, si dichiara credente musulmano, e appunto Riccardi cerca un po' di andare a dialogare con questo Islam non radicale, anzi in Indonesia sembrerebbero essere accettate anche altre religioni, almeno da un punto di vista formale, e pare che l'Indonesia, come scrive Riccardi, stia mostrando al mondo che un forte Islam maggioritario può vivere nella democrazia rispettando le minoranze. Qui siamo ai discorsi che impegnano tantissimi sociologi, storici, politologi, su quanto l'Islam sia compatibile o meno con la democrazia. Insomma, è una grossissima pagina che non potremo andare ad aprire in questo momento. Dicevo, un altro argomento che ha tenuto impegnato i giornalisti in questa settimana è la lettera di Alzetta, di Tarzan, conosciuto molto più come Tarzan qui a Roma, che ha scritto al Papa. Il Papa gli ha risposto, insomma questo scambio epistolare tra volontà di essere ascoltato, in un certo senso preghiere movimentiste, mi verrebbe un po' così da dire. Si segnala però, si segnala ovviamente il tempo che su questo viene invitato a nozze, il Papa benedice tra virgolette gli occupanti, scritto rigorosamente con le due K, si legge all'interno del tempo del 20 ottobre, e appunto su questo scambio epistolare tra leader di Action e Papa Bergoglio. Però quello che ci premeva sottolineare e segnalare è l'articolo uscito il giorno dopo, siamo il 21 ottobre, all'indomani anche degli scontri dell'offensiva repressiva che c'è stata a Porta Pia, e l'articolista Susanna Novelli sul Tempo scrive: ecco cosa accade se il Vaticano scivola, i tafferugli all'indomani della risposta del Santo Padre al leader Action con l'incoraggiamento ad andare avanti. Ecco, oltre a tirare un po' le orecchie al Papa e al Vaticano, c'è questa accusa a movimenti, c'è l'accusa da una parte al Papa di fomentare queste iniziative come se non ce ne fossero già tantissime senza nessun appello del Papa, anzi, E mette appunto in relazione l'articolista questo fatto con il caos a Porta Pia e scrive: dove un folto gruppo di appartenenti al Movimento per la Casa, la maggior parte extracomunitaria, ha messo a fuoco e fiamme la piazza, quindi sentite che toni, paralizzando il traffico, danneggiando semafori e dando vita a una guerriglia fortunatamente sedata senza gravi feriti. E qua insomma sembra appunto dare il merito l'articolo alla polizia, che sembra aver gestito bene la situazione d'ordine pubblico, quando in realtà invece non si dice che il semaforo è stato praticamente sradicato dagli idranti mandati dalle forze dell'ordine, della polizia. Quindi insomma ennesimo episodio di pennivendolismo insomma sulla carta stampata, in particolare dal Tempo. Lo registriamo e andiamo avanti con altre segnalazioni. Allora, intanto questa notizia assurda, però succede ancora. Siamo su un giornalino parrocchiale, la notizia la prendiamo dal Secolo XIX, il quotidiano ligure del 21 ottobre, mercoledì 21 ottobre, in cui si scrive che gli omosessuali sarebbero un po' come i necrofili. Questo l'opuscolo shock che è uscito in parrocchia. Sentite un po' che si scrive: che l'omosessualità sia oggettivamente un'aberrazione come la cleptomania, come l'esibizionismo, necrofilia, pedofilia, eccetera, con tutta la comprensione di chi è afflitto da questa situazione, questa non è un'idea ecclesiastica, è una verità che basta il buonsenso a riconoscerla. Appunto, siamo nella parrocchia di San Pio X ad Albaro, in provincia di Genova, in Liguria, e appunto si continua a parlare di questi, degli omosessuali in questi termini, riprendendo tra l'altro un intervento che il cardinale Biffi, morto tra l'altro lo scorso luglio, aveva pronunciato durante un discorso dell'Assemblea dell'Azione Cattolica Bolognese di qualche anno fa, un po' datato 1994, ma queste parole sono sembrate comunque molto attuali a chi redigeva il giornalino parrocchiale. Il prete ovviamente se ne è lavato le mani in un certo senso, perché ha detto: no, io non so nulla, non mi risulta questo giornalino. Quindi a quanto pare il giornalino della parrocchia viene redatto e stampato a sua insaputa, e comunque lo stralcio dell'intervento ha fatto il giro del web, dei social network, appunto se ne è parlato e ne sono usciti articoli. Altra notizia che fa piuttosto sorridere, e adesso ve la prendo se ritrovo il giornale, eccolo qui, e siamo sulle pagine della Repubblica. Adesso non la ritrovo, ma insomma tra poco ve la cercherò. L'altra è una notizia che riguarda proprio la rassegna stampa vaticana nei termini più assoluti, perché sul Leggo si segnala la pubblicità di una nuova rivista, Credere, dentro il Giubileo, che pare debba essere la rivista ufficiale del Giubileo. Mi viene da ridere, perché si darà il regalo a questa rivista in edicola in parrocchia, solo un euro si specifica, si darà il regalo il passaporto del pellegrino, e quindi insomma correte nelle edicole a comprare questo passaporto del pellegrino. Quello del pellegrino lo danno, il passaporto purtroppo ai migranti si fa più fatica. In più si ricorda un volumetto, Celebrare la misericordia, però per questo dovete sganciare altri 5,90 euro. E insomma, operazioni editoriali ancora su il Giubileo. Altra notizia che fa veramente sorridere ce la offre Alessandra Longo sulle pagine della Repubblica in edicola oggi: i gatti gay. Ne leggiamo, perché è un trafiletto, dal monsignore che alla vigilia del sinodo fa coming out e dichiara la sua omosessualità, presentando il suo compagno alla soap opera casereccia Un posto al sole, che pochi giorni fa ci ha regalato il fotogramma di un bacio tra i due protagonisti maschi al cat show. Voi direte: che cosa c'entra il super cat show 2015 con gli ultimi episodi di un'escalation di informazione fuori dagli schemi di gender ordinari? Ebbene, anche il cat show di Roma partecipa nel suo piccolo al momento. Willy e Red, due gatti gay, saranno l'attrazione dell'evento. Attenzione a non fare di una cosa seria la sua caricatura, vale per gli umani anche per i felini. Gli organizzatori dello show raccontano la storia dei due amici: Willy semicertosino, Red gattaccio rosso di strada. Si sono incontrati e piaciuti, li hanno visti abbracciarsi in modo felino, strusciarsi e dormire insieme. Da noi tutti li conoscono come gatti gay, dicono gli organizzatori. E gatti e basta, no? Insomma, questo intervento è veramente per chiudere così un po' in bellezza questa rassegna stampa vaticana di oggi. La messa è finita di lunedì 26 ottobre 2015, quando sono le 11:05, quindi con qualche minuto di ritardo, io vi saluto, un saluto da questa voce anche a chi è privato o privata della propria libertà. Vedo già i compagni che si stanno preparando per l'approfondimento redazionale che partirà tra poco. Vi ricordo come sempre che la mattinata informativa di Radio Onda Rossa continua poi alle 12 con Corrispondenze Operaie e poi a seguire il giornale radio della mattinata. Quindi ancora un saluto, buon lunedì da questa voce e insomma un saluto anticlericale a tutti e tutte.